Mi è stato chiesto di parlarvi brevemente di John Maine. So che molti di voi lo conosceranno già. Cercherò di farvi così un breve riassunto sulla sua interessantissima vita. Scusate, aggiro un attimo. John Maine era quel signore lì. Nasce con il nome di Douglas Victor Maine, perché John è il nome che sceglierà una volta che entrerà nell'ordine dei Benedettini. Nasce nel 26, giovanissimo, già a 20 anni sente forte una chiamata e decide di entrare nei canonici regolari del Laterano, che è un istituto religioso, un collegio, ma lo abbandona, la prima esperienza non è molto positiva, perché lo abbandona a causa dell'atteggiamento antifemminista dei suoi insegnanti. Quindi denota già un carattere un po' particolare. Decide quindi di iscriversi all'università, studia giurisprudenza, si laurea in diritto internazionale e, dopo la laurea, entra nel 54 nel British Colonial Service e venne inviato, in forza di questo, della sua laurea e dei suoi studi, in Malesia. Sarà proprio in Malesia dove conoscerà questo signore, quel signore là, è uno swami, monaco induista, si chiama Satyananda, e lui lo conobbe per motivi principalmente di lavoro, ma ne rimase attratto dal carisma di quest'uomo. Gestiva un orfanotrofio e gestiva un ashram, e quest'uomo gli insegnò a meditare per la prima volta. John May racconta nel suo libro Imparare a meditare che quest'uomo, questo swami, gli disse: per meditare devi fare silenzio, devi essere quieto, ti devi concentrare. Nella nostra tradizione conosciamo un modo per arrivare a quella calma e a quella concentrazione. Usiamo una parola chiamata mantra. Per meditare, quel che devi fare è scegliere questa parola e poi ripeterla con fede e con amore di continuo. Questo è tutto sulla meditazione. Di fatto non ho altro da dirti. E ora meditiamo. Quindi, di fronte alle domande insistenti, l'approccio tipico occidentale, no? Di noi voleva sapere ma come, ma quando, cosa si prova, cosa si deve sperimentare, questo swami lo riportava molto alla semplicità. L'esperienza in Malesia durò un anno. A seguito dell'esperienza in Malesia, poi dopo lui, John Maine, decise di rientrare a Dublino, e a Dublino iniziò quella che poi fu la sua carriera di docente universitario, sempre in diritto internazionale. Successe però, due anni dopo, un evento traumatico, cioè gli morì il nipote, il figlio della sorella. Questo evento chiaramente lo portò a porsi una serie di interrogativi sul senso della vita, sul significato della sua vita, e quindi questa chiamata, che già era probabilmente presente, riaffiorò. Riaffiorò e nel 59 entrò nell'abbazia di Ealing e come novizio. Lui voleva consacrare la sua vita a questa chiamata spirituale e anche alla meditazione, perché lui nel frattempo, dopo aver incontrato lo swami di cui parlavamo prima, aveva continuato questa pratica anche da solo. Il mondo, poi la vita non va mai come ce la programmiamo, perché in realtà il maestro dei novizi, una volta entrato nell'abbazia, gli proibì la meditazione. E gliela proibì perché la riteneva non cristiana. Tant'è che per tantissimi anni, dal 59 al 77, John May non poté meditare. E sicuramente questo periodo, questo arco temporale molto lungo, fu pieno di sofferenza. Però fu anche occasione, lui lo descrive, come in realtà una grande occasione della sua vita, perché senza saperlo il maestro dei novizi gli aveva insegnato il distacco dalla meditazione, cioè lui poteva essere radicato pur non praticandola quotidianamente. Il suo sentire non fu scalfito da tutti questi anni di non pratica. Facciamo un salto temporale. La sua carriera non può più, quindi appunto, recitare la meditazione. La sua carriera universitaria procede anche molto bene, tant'è che diventa rettore. E diventa rettore della St. Anselm a Washington. In quell'occasione, dal rettore, lo avvicinò uno studente che gli chiese una tesi sulla mistica cristiana. John Maine si ricordò che anni precedenti aveva letto un mistico che si chiamava Augustine Baker e pensò di riaffidargli questo quest'autore da consultare fra le fonti per poi partire per questa tesi sulla mistica cristiana. È un autore molto complesso e infatti John Main dice che pensava di tenere occupato questo studente per un pochino con questa tesi, visto che gli impegni non gli mancavano. In realtà questo studente tornò poi, successivamente, da John Main e gli fece notare appunto che questo mistico Baker richiamava Giovanni Cassiano, in particolare le sue conferenze, in particolar modo la decima. E perché glielo fece notare? Perché questa era la base teleologica che John Main stava cercando della meditazione cristiana, che ancora non aveva trovato. Perché nella decima conferenza di Cassiano, parlando dei padri del deserto, che sono le prime forme di monachesimo, si legge: in questo modo la mente rigetta e allontana il copioso e vasto materiale di ogni genere di pensiero, restringendosi alla povertà di un solo versetto. Un solo versetto è la parola preghiera, un solo versetto è il mantra. Quindi, attraverso questa rilettura, John Main trova la base, che forse non la stava neanche cercando, cioè la base, la fonte che è arrivata da lui, non si sa. Comunque è stato un momento di svolta per lui. Andò poi a Roma e da quel momento, chiaramente, con una fonte così autorevole, così importante, la meditazione è stata riconosciuta. Per questo prima parlavo di riscoperta della meditazione cristiana. Di fatto non ci siamo inventati niente sotto il sole, cioè le fonti c'erano già. Semplicemente era una tradizione probabilmente caduta in disuso negli anni. Andando avanti, quindi, questa nuova via della meditazione cristiana fa sì che John May nel 74 torni a Ealing, l'avevamo detto, no? Dove era entrato come novizio, e gli venne concessa un'abitazione accanto alla chiesa, dove con un piccolo gruppo di laici, fra questi laici c'era anche Lawrence Freeman, che richiamerò dopo, poteva praticare la meditazione. Questo era un fatto per l'epoca sicuramente nuovo e sorprendente. Pochi anni dopo questo gruppo cominciò a crescere, si sparse la voce, e addirittura da Montreal lo chiamò l'arcivescovo, che per istituire un priorato benedettino là a Montreal, per praticare e insegnare la meditazione anche ai laici. John May quindi partì e fondò questo priorato benedettino, si portò con sé anche Lawrence Freeman e questa pratica ebbe così successo che poi in realtà si diffuse non solo in Inghilterra, dove appunto c'era già, ma anche in Irlanda, in America e in Canada. Purtroppo John May morì molto giovane, morì nell'82 a 56 anni, ma la sua eredità non andò persa, perché appunto abbiamo appena parlato di questo giovane che all'epoca era un laico e poi nel frattempo è diventato benedettino, che è Lawrence Freeman, che è l'attuale responsabile della comunità cristiana fino ad oggi. È laureato ad Oxford in letteratura, è una persona molto eclettica perché ha lavorato anche in banca alle Nazioni Unite, è stato giornalista, quindi è una persona con una preparazione direi a 360 gradi. Per quello che riguarda invece noi, Italia, la comunità mondiale di meditazione nasce nel 91, in Italia nasce alcuni anni dopo, nel 96 e nasce proprio qua a Firenze. Ad oggi la sede si trova a Brescia e ci sono, controllato sul sito pochi giorni fa, 33 gruppi di meditazione in 10 regioni, quindi c'è quasi una copertura, diciamo, di tutta l'Italia. Questo era solo per darvi un piccolo assaggio su chi era John Main e perché parliamo nella nostra tradizione di riscoperta della meditazione cristiana. Detto questo, vorrei dedicare qualche altro attimo della vostra attenzione invece a darvi un'introduzione di quello che sarà l'argomento di oggi, cioè perché siamo qui oggi, di cosa parleranno i nostri relatori. L'ispirazione è venuta da questo libro qua. Purtroppo non c'è, si chiama Web of Silence, è del 1995, non è tradotto in italiano. È una raccolta di lettere che Lawrence Freeman scriveva ai meditatori. Siamo in epoca pre-internet, quindi insomma era anche un modo per tenere questi materiali raccolti, in cui a pagina 112, poi se volete ve la faccio vedere, questa qua non si vede molto, c'è quello schema là. Quello Shyamalan è uno schizzo fatto a mano da Lawrence Freeman. E cosa significa? Sono i livelli di coscienza o consapevolezza, come la vogliamo chiamare. Una piccola precisazione, quello che vado a dirvi su questo schema, che poi è lo stesso di qua semplificato, Lawrence Freeman mette in guardia perché è uno schema basato sulle esperienze universali. Detto questo, non vuol dire che è lo schema preciso del vostro percorso. Ognuno avrà il suo, è un percorso circolare, nei momenti saremo più vicini a un qualcosa che forse neanche noi sappiamo bene definire e nei momenti ci sentiremo molto lontani. Non a caso nella nostra volantina abbiamo usato l'immagine del labirinto di Chartres e poi Maria lo riprenderà nel suo intervento. Quindi quello che vi sto dicendo vale a grandi linee, ma non pensate che vi sto, come dire, tracciando il vostro futuro, cioè nel senso che chiaramente il percorso di ognuno è individuale. Il primo, quello segnato con una linea rossa per capirci, è il livello della distrazione della mente scimmia. Il secondo, quello tracciato con una linea blu, è il livello della distrazione psicologica. L'ultimo è l'incontro con l'ego sfogliato, come si suol dire. E se guardate c'è una freccia gialla, che è il mantra, che dall'alto va verso il basso, cioè per arrivare al luogo di unione con Cristo, prima o poi, a fasi alterne, ciascuno con i propri tempi, dovremo affrontare una serie di cose. Nello specifico, il primo livello, abbiamo detto la mente scimmia, perché si chiama così? Perché ci mettiamo a meditare e iniziano subito una serie di pensieri, scimmia perché appunto le scimmie che saltano da un ramo all'altro senza soluzione e continuità, lo stesso i nostri pensieri. Sono pensieri frivoli, pensieri della vita di tutti i giorni. Cosa dovete fare? Se avete telefonato a qualcuno, se dovevate chiamare il collega, se non avete detto qualcosa a vostro figlio, vostra figlia, al parente, l'amico, eccetera. E sono distrazioni, perché uno chiaramente è tentato, no, poi di seguire questi pensieri e si allontana dalla recita del mantra in maniera regolare. Possono nascere una serie di frustrazioni del tipo, beh vabbè, allora se basta così poco per distrarmi e portarmi via dal mantra, forse non fa per me. È la classica conclusione, no, che uno magari potrebbe essere tentato di fare. In realtà non è così. Non pensate di combattere con la vostra mente scimmia, perché comunque sì, la pratica aiuta molto sicuramente, però di fatto non la sconfiggerete mai. Qual è allora il segreto? Non farsi portare via dai pensieri. Ok, mi sono distratto, non sto più recitando il mantra perché sto pensando a tutta un'altra cosa che mi è venuta in mente adesso, mi fermo e riparto e ricomincio a ripetere il mio mantra e vado avanti, senza fare un grande problema. Perché appunto nelle giornate difficili uno ha la sensazione di dire oddio, ma non sto progredendo in nessun senso, cioè rimango a un livello molto superficiale, non va bene. In realtà no, dovete semplicemente perseverare, succede, è normale, non c'è niente di male. Il secondo livello è quello di distrazione psicologica. Non vuol dire che avete superato il primo e che quindi la mente scimmia poi non ci pensate più e lo dominate bene bene. No, assolutamente. È un tipo di distrazione diversa, per questo si chiama secondo livello, non la pensate in progressione. E cosa succede? Qui viene definito dove troviamo il compendio della nostra vita. Ovvero tutto ciò che abbiamo detto, fatto, oppure al contrario, non detto, non fatto, pensato, immaginato, che riemerge. Affrontiamo la parte dei nostri processi inconsci, è un lavoro molto duro, molto lungo, ognuno al suo, e non è facile, è abbastanza impegnativo, diciamo così. E quindi qui la difficoltà dov'è? È proprio, non è tanto, oddio mi sono distratto, devo ricominciare il mantra come è stato nel primo livello, ma è proprio vincere le resistenze per mettersi a sedere e fare meditazione. Proprio iniziare, l'affrontare tutto questo. Emozioni che abbiamo dentro, perché la domanda classica è perché dovrei meditare quando potrei fare, non so, qualcos'altro, cucinare, parlare, c'è tante cose da fare, perché mi devo mettere a fare questa cosa qua? In realtà è una domanda che maschera, che nasconde un non volere affrontare altri processi. Anche questo non vuol dire che c'è né niente di male né niente di sbagliato, succede, con l'aiuto si può gestire, diciamo così. Poi Maria sarà molto più precisa di me sul punto. Vado verso l'ultimo livello, che all'incontro con l'ego spogliato, cosa vuol dire spogliato? Spogliato nel senso che è passato più o meno, anche se abbiamo detto con fasi alterne, con accelerate in avanti e poi a volte si torna anche indietro, però questi altri due livelli, no? Quindi ha già affrontato la mente scimmia, o perlomeno la pista l'ha conosciuta, si è confrontato con la mente scimmia, forse non l'ha superata, ma non vuol dire, e ha affrontato anche il compendio delle nostre vite, per questo è spogliato. E siamo alla ricerca della pace interiore, in unione con Dio. La nube della non conoscenza lo definisce come un'assoluta consapevolezza della nostra vera esistenza, presente tra noi e Dio, che deve esserci prima di poter sperimentare la contemplazione nella sua perfezione. È lo step ultimo, è la parte forse anche in un certo senso più dura, per poter arrivare, o perlomeno tendere nel nostro viaggio ad arrivare a questa contemplazione della perfezione in unione con Dio. Non vuol dire che la terza fase è bellissima, abbiamo superato tutto e siamo arrivati alla meta, assolutamente no. Però in questa fase probabilmente siamo più forti alle resistenze del nostro ego, e quindi con la recita del mantra, con la pratica, riusciamo in qualche modo a gestire meglio e accettiamo anche delle cose un po' irrisolte per quello che ci riguarda. Io non ho altro da dirvi e lascio la parola a Don Paolo, che ci parlerà proprio della mente scimmia.